Radio Rosbrera, ciao, sono con Francesco Lomagistro e ne approfitto perché poi riprenderà la strada di tutte le sue diramazioni musicali possibili e immaginabili. A proposito, che cosa succederà prossimamente a Francesco Lomagistro e al suo gruppo?
Allora, prossimamente saremo in tour in Asia, proprio col T-Riot, faremo questo tour che toccherà città come Bangkok e Hong Kong. E avremo modo di suonare dei posti meravigliosi, abbiamo già visto in anteprima, il nostro agente ci ha fatto vedere le location e ne siamo veramente molto contenti, soprattutto andare in un posto dove sicuramente adesso questo tipo di musica è nuova, no? Nel senso che io sono già stato in Giappone con diversi anni fa e lì già il jazz è una realtà da sempre. I giapponesi seguono anche molto il jazz italiano. Adesso andremo a esplorare questo paese.
Perché anche esteticamente il jazz e l'estetica giapponese secondo me c'entra.
Guarda, c'è sempre stata una trade union, nel senso che alla fine molti sono molto giapponesi che studiano, vanno negli Stati Uniti, vabbè, studiano anche molto musica classica, cioè sono sempre molto attenti a quello che succede nell'altro continente.
Questi paesi in effetti non è così scontato.
No, però hanno sempre avuto, e devo dirti, tant'è vero che appunto l'etichetta è giapponese, sia per il mio ultimo progetto come per gli altri miei progetti, sempre avuto questo contatto con il Giappone e mi fa molto piacere avere a che fare con
pronuncia
loro.
Pronuncia bene il nome del boss dell'Awan.
Del boss dell'Albor all'etichetta giapponese, esatto. Satoshi Toyoda, che saluto con tanto affetto.
Satoshi è stato grande, gentilissimo, sì, perché ci ha mandato subito le tracce agli inizi proprio della Radio Rosbrera ed è stato squisito e oltretutto abbiamo avuto modo di apprezzare questo suo fiuto straordinario nell'intercettare anche voi.
Sì, tra l'altro voglio dire, anche se siamo a migliaia di chilometri, non ci siamo mai incontrati fisicamente, c'è un grosso feeling, un grosso affetto fra me e lui, riusciamo a coadiuvarci sempre alla grande, insomma.
Ma si è capito dai messaggi che manda, cioè io ho scambiato qualcosa proprio all'inizio un po' di tempo fa e mi aveva colpito proprio per questo.
Sì.
Torniamo alla vostra prossima tournée.
Poi faremo questa settimana lì, poi torniamo e parteciperemo al Jazz It Fest, questo festival organizzato in una maniera un po' diversa, molto interessante, da Luciano Vanni, che è anche l'editore della Jazz It, la rivista italiana, che è un momento di condivisione fra musicisti, addetti ai lavori, fotografi. Quindi
Adria?
Sì, esatto, Montegrosso.
Lo so perché sono invitata.
Ah, grande,
il 22 ci vediamo.
Fantastico,
sì,
bellissimo.
Ho avuto modo di parlare con Fabrizio Salvatore di Alta Music.
Ah, sì, sì, come no, Fabrizio.
E quindi ho detto me lo segno in
assolutamente, guarda.
E cerco di esserci perché mi sembra
una bella iniziativa.
Un'iniziativa diversa dal solito.
Sì, sì, noi ci saremo, quindi sono curioso di affrontare questa esperienza. E niente, dopodiché abbiamo in ballo delle cose che sono ancora in stand-by, magari poi ve le comunico qualora saranno confermate, sempre festival.
Come si programma una presenza di quel tipo? Come si ragiona, per dire, che tipo di ragionamenti si fanno quando si decide il repertorio?
Parli del tour?
Nel caso del Jazz It.
Ah, guarda, ti dico, è un'esperienza nuova anche per me, quindi non so come sarà, nel senso che non si va proprio lì per fare il concerto, ma per condividere. Ovviamente noi faremo una performance, ma è probabile che lì incontreremo sicuramente molti amici musicisti, condivideremo il palco, brani, tutto molto all'impronta.
Esatto, quindi è una via di mezzo tra un talk che si fa anche in aree letterarie, mi viene in mente il Festival di Mantova dove si parla di letteratura, probabilmente è un po' impostato così con la musica.
Poi sai, chi fa questa musica, il jazz, è abituato a essere estemporaneo, quindi alla fine da quelle cose nascono molte nuove realtà, chissà. E comunque è importante la condivisione, è importante lo sharing, cioè mettersi in contatto in un punto, se a volte al sud. Quindi
vediamo
cosa succederà.
Anche perché siete nella tana del lupo, nel senso che lì siete numerosi, diciamo. Un po', adesso non me ne vogliano i bergamaschi, che io dico sempre che anche quelli delle valli sono abbastanza bravi, però lì siete veramente numerosi e affermati.
Sì,
forse
in Puglia ci sono tantissimi bravi musicisti che portano la loro musica in il giro per il mondo. Insomma.
Quali altre etichette vedremo? Tu lo sai già?
Ma io credo, hai nominato già sì, Fabrizio Alfa, che è Alfa Music, credo anche...
Toschi?
Sì, ho letto... Sì, poi non so dire il vero. Non...
Ma sono numerose, perché mi parlava quasi di 21... Insomma... Non lo so,
ma
se poi tutte
non
saranno
lo so.
Lì ad Ade oppure farà parte.
Però sicuramente sta diventando un punto di riferimento, quindi
ben venga
la voglia.
E, senti, un'altra cosa, invece produzione disco CD nuovo.
Sì, allora, c'ho un po' di idee. Devo dirti che io prima di poter mettere su un CD della musica devo... esserne convinto e quindi sicuramente con i T-Riot avverrà, diciamo, una seconda registrazione. Ancora non sappiamo quando, perché stiamo lavorando un po' alle nuove composizioni e arrangiamenti. C'è anche, diciamo, la remota possibilità che, siccome il progetto Berardi Jazz Connection è sempre in auge, perché mi arrivano ogni tanto notizie che per esempio ultimamente proprio l'ultimo disco era in classifica in Australia, chi doveva dirlo mai, in Australia e l'altro giorno mi scrisse una radio francese che stava programmando un brano del primo disco addirittura, quindi sentendomi un po' con Ettore Carucci, che è il mio amico e musicista compagno di questa avventura, e Vincenzo Presta, che è un altro straordinario musicista che fa parte della band in maniera stabile, stiamo pensando di incontrarci e capire adesso, dopo anni, che tipo di sonorità ci piacerebbe poter mettere su un eventuale nuovo disco.
Mi stai facendo in mente una cosa, allora, negli altri generi musicali spesso, poi in modo più o meno diretto, più o meno fasullo, più o meno riuscito, si cerca di integrare quelle che sono le tematiche sociali più forti e usare un po' la musica o per sollecitare riflessioni o per parlarne, eccetera. Nel jazz questo è un pochino più sfumato apparentemente. Faccio un esempio: se dovessi parlare della necessità, oggi è la giornata della terra, per dire, certo c'è un po' di retorica in queste giornate, in questi modi di sollevare, diciamo, l'attenzione, però obiettivi come portare l'attenzione su una tematica sociale si possono immaginare a premessa di una nuova composizione, un nuovo disco?
Ma credo che ci siano progetti che magari lo facciano, o comunque, diciamo, negli anni quelli un po' più di, insomma,
un po' più intensi, diciamo.
Sì, negli anni 60 forse si faceva già.
Adesso
sai cosa, essendo forse
un po' ottimista,
sai cosa, essendo forse una musica per la maggior parte delle volte strumentale,
cioè, è difficile far passare.
Sì, anche perché poi sì, magari uno nel linguaggio, nel titolo,
sì, lo mette.
Nel momento in cui pensa a quella cosa, ha pensato a qualcosa che però magari non può essere così esplicativo, non essendoci un testo, qualora si parli di musica strumentale.
Certo.
Ma ti assicuro che nelle composizioni di ognuno c'è sempre la propria storia, la propria sensibilità verso... Sì, assolutamente. Magari, ripeto, c'è nel titolo, magari va spiegato,
perché
non c'è un testo.
Non è così leggibile.
Sì,
non
c'è un testo e magari uno in qualche momento ha pensato alla propria terra, ha pensato,
mi hai fatto venire questo pensiero, perché parlando, per esempio, degli altri paesi, no? Quindi dell'Australia, io mi porrei, se fossi un compositore, mi porrei il tema di quanto il mio linguaggio possa essere recepito e quanto possa anche un po' occhieggiare, no? A quello che è la cultura del paese a cui magari in quel momento faccio.
Ma sai, il linguaggio, ormai il linguaggio, la parola jazz è un po' a volte anche rischioso, per oggi è un linguaggio universale, ma non oggi, da tanto tempo il linguaggio universale ha preso diverse forme, quindi è meno male ed è inevitabile che possa arrivare un po' ovunque. Del resto adesso i canali ci sono e sono più veloci, quindi alla fine magari c'è anche voglia di conoscere. La cosa bella forse di questa musica è che non è, sai, chi fa musica pop, no? C'ha un piano un po' più commerciale, nel senso, ok, esce il disco, facciamo il video, il singolo,
il
e poi dopo 2 anni il disco è già vecchio.
Sì.
Nella musica che facciamo noi, la musica è evergreen, cioè, nel senso, se un disco è bello ed è stato fatto 10 anni fa, è ancora riprogrammabile.
Infatti è quello che facciamo noi.
Ma così...
quando qualcuno dice, ma come mai non mettete il nuovo e avete messo questo, no? Mariano sceglie volutamente delle playlist che non abbiano tempo, che non abbiano questo senso di stiamo per forza sulla necessità del marketing di proporre
esatto. l'ultimo. E poi credo che una cosa bella e fatta bene rimanga, come è l'arte in genere, ma come anche per esempio un ragazzo che ancora oggi, un ragazzo di 15 anni, 16 anni, che mi suona ancora il riff di Smoke on the Water, vuol dire che un motivo c'è, anche se sono magari
a me ieri mi è preso Carpet Crawl dei Genesis, ho detto madonna, lo sentivo da ragazza insomma al liceo, mi è bastato sentir partire una nota, niente, mi sono andata subito a infilarmi quella nostalgica, però ti accorgi perché c'era dietro talmente tanto, dietro certe musiche,
certo, c'è tanto spessore, c'è tanta storia che poi rimane inevitabilmente, e poi nulla, come progetto mi piace, è da un po' di anni che ci sto pensando. E prima o poi farò anche un disco a nome proprio mio, è da un po' di tempo che ci penso, poi sono sempre preso un po' da tante cose, quindi ho bisogno di fermarmi per poter magari mettere su qualcosa, scrivere, capire il mood di questo disco che mi piacerebbe fare a mio nome.
E so già che c'entrerà anche qualcuno in questo disco, Bianca.
Perché no, guarda, le mie bimbe sono sempre nella mia musica, sempre. Camilla,
quindi sono... loro ci sono.
Loro ci sono sempre, quello è inevitabile.
E questa forse tua capacità di insegnare è anche legata al fatto che hai un'esperienza di paternità che mi sembra molto vissuta da parte tua.
Sì, cioè... molto. E guarda, fare l'insegnante... a volte forse è un po' più facile che fare il genitore, nel senso che sai, un conto è insegnare a un alunno che insomma è lì e sa che deve, un conto è conquistarsi l'attenzione, la stima dei figli, che è la cosa a mio parere più importante oltre all'affetto, quello è basilare, però educare i figli è un lavoro veramente difficile. Infatti prima di diventarsi padre ci pensavo, ma come si fa a educare un figlio? Ma come, quali sono le regole? Poi è ovvio che ti viene tutto, ti viene tutto, non c'è un manuale, cioè, oddio, ci sarebbero pure, però io per indole un po' nel senso che poi alla fine esiste credo il buon senso di ognuno di noi, alla fine uno cerca di dare, trasmettere ai figli la propria esperienza, il proprio modo di affrontare la vita.
Domanda trabocchetto, come ti trovi a Milano?
Eccola, sai che quando, ma tu lo sai che quando io ero in treno ho pensato, e se mi chiede che penso, guarda, te lo giuro,
te lo chiedo.
Ti dico, è sempre stato un rapporto di... te lo dico in sincerità, di diffidenza, di odio amore, perché quando ero ragazzo e volevo scegliere la città dove andare a vivere, le mie mete erano Roma, Bologna, e ci ho vissuto. Milano ci venivo, ma spesso per lavoro, e la vivevo con questa diffidenza, curiosità. Alla fine, perché è molto diversa dal modo di vivere del sud. Sì. Però attenzione, chi mi conosce sa benissimo che io sono uno che è molto più, a mio agio in un posto dove le cose sono veloci e con delle regole, che non in un posto dove non lo sono. Allora c'è un rapporto di odio-amore, nel senso che quando vengo sempre con molto piacere. E, certo, avverto delle differenze proprio del modo di vivere. Tu sai che io comunque ho viaggiato tanto e viaggerò e amo conoscere,
verificare proprio come
si sta. Mi piace tantissimo, però c'è sempre stato questo rapporto di ora tra l'altro ci sono le mie figlie che vivono qui da poco, quindi voglio dire c'è questo però ripeto, ci vengo molto volentieri e ovviamente è diverso che venirci da quando avevo insomma 20 anni, adesso
sai perché te lo chiedo? E per me è una cosa utile, perché io da milanese che ancora mi interrogo su Milano, io stessa continuo ad avere delle opinioni altalenanti, e questa città rispetto ad altre che mi sembrano più nette nel modo di interpretarle rappresenta davvero Giano bifronte, a volte tante facce.
Sì, poi tieni conto che io non la conosco tantissimo, certo. È sicuramente forse la città più europea,
Sì, adesso si dice molto questa cosa, in parte lo è.
Non lo so, poi io non, ripeto, non conosco
la realtà
dei
quartieri,
se non più di 10 giorni o 15 giorni.
Ma anche noi che stiamo qua abbiamo poi una dimensione così da quartiere territoriale, che quelli di Lambrate dicono una cosa, quelli della Bovisa dicono una cosa, quelli del Brera dicono una cosa, eccetera. E sono tante piccole cittadelle, mi sono fatta un po' quest'idea, dove però i milanesi cercano di circoscrivere delle aree di benessere, delle aree di socializzazione. Non è più forse come la descrivevano un po' una volta, una città che cresce con... Ci sono delle aree forti di disagio, sicuramente, che quello non viene fuori, no? Perché
città,
adesso si parla un po' con lo spirito anche un po' tanto da propaganda. È vero che però questa cosa è servita molto ai milanesi, perché se uno avesse vissuto la Milano un po' di anni fa, io dico sempre, quando non c'erano più soldi che giravano, i milanesi si deprimevano. Adesso non è che ci siano i soldi che girano, però c'è almeno una speranza che si possa ancora fare delle cose, eccetera. Prima c'era proprio, li vedevi, e tolto quello, i milanesi il buon umore per buon tempo non gli
sì, perché è un sistema abituato ad andare a una certa velocità, e poi
manca
quasi lo scopo. Esatto,
tu li vedevi, dicevi, ah, così. Quando veniva qualcuno da fuori, io vedo, non so, magari negli esercizi pubblici, cioè, ah, non sta girando. A me veniva voglia di dire, ma fai un giro dove veramente le cose non girano, vedi com'è la differenza.
Certo, voglio.
Perché qui tutto un po' così. Senti, volevo chiederti un'altra cosa ancora sul prossimo futuro, che è come vedi questo settore della musica in una prospettiva più internazionale, più appunto nei prossimi, facciamo una previsione, nei prossimi 2 o 3 anni, considerato sempre il fatto che i CD forse spariscono.
Questa è una domanda difficile, perché sai cosa, ne parliamo spesso fra di noi, anche con gli addetti ai lavori. Allora, prima c'era le case produttrici investivano perché c'era un'utenza che acquistava. Da quando la musica è diventata liquida, e quindi
non puoi più quantificare,
allora
il
cosa
risposto.
Succede? Che non puoi investire e per poter poi ricavare, no? Parlo dal punto di vista commerciale. Poi cosa succede? Che i ragazzi oggi sono abituati ad avere tutto e subito. Me ne accorgo anch'io, quando voglio ascoltare qualcosa, è uscito un nuovo disco di, vado su Spotify perché lo voglio ascoltare. È normale che poi, se poi mi interessa, io lo compro perché mi piace averlo, ma il ragazzo oggi non è abituato a spendere soldi per acquistare la musica. Quindi io credo che siamo ancora in un momento di passaggio, e mi auguro che lo sia di passaggio, e che si possa tutelare questo nuovo modo di proporre la musica, di chi la fa, perché poi come fa un artista a convivere con un sistema che non lo tutela, e che come fa? Muore. Quindi cosa succede? Rischia che questa società sopprima queste figure, e rischi, a mio parere, certe volte, e non esagero, credo si stia vivendo in un momento di decadentismo, però sento che c'è una forte voglia, spinta di poter comunque sempre creare e poter comunicare con le varie arti quello che è il momento. Certo è che a un certo punto bisogna anche che qualcuno possa tutelare e cambiare un minimo il sistema, per poter far sì che non esista solo la musica dettata dalle multinazionali e che possa avere sempre solo quel sapore, chiamiamolo così.
Guarda, noi ieri è arrivata la musica degli attivisti di Kampala in Africa, perché c'è un progetto del Goethe Institute in Africa, proprio di interesse nei confronti di gruppi musicali in aree particolari. Noi le mettiamo, e adesso questa è un po' la vocazione di Radio Rossa, anche dare una dimensione di ascolto che non sia, abbiamo cominciato all'inizio con una cosa, cerchiamo di ampliarla, perché l'idea è proprio quella di usare questo strumento come oggetto e soggetto di coesione culturale.
Ora mi viene anche di ritornare alle prime domande che mi hai fatto, la scuola, cioè la scuola potrebbe essere un veicolo, un mezzo, un veicolo per poter trasportare i ragazzi verso gli ascolti che non sono quelli impostati o consueti o commerciali.
Imposti.
Cioè far conoscere, per esempio, io l'altro giorno ho fatto una domanda ai ragazzi in classe, ho detto: facciamo così, ditemi tre nomi di tre artisti importanti che voi conoscete e poi vi faccio un'altra domanda. Me ne hanno detti alcuni, erano ok, questi sono quelli bravi e famosi. Adesso io vi dico, vi faccio il nome di un musicista straordinario di elevatura micidiale, vediamo quanti di voi lo conoscono. Ho detto: quanti di voi conoscono Brad Mehldau?
Silenzio.
Nessuno. Io vi dico che Brad Mehldau è un artista, un pianista jazz eccezionale, che però voi non conoscete perché non vi arriva.
Non arriva.
Perché non fa parte della musica commerciale. Allora, al compito, diciamo, a questo punto anche dell'insegnante o di chi si occupa di questo, è divulgare la musica fra i più piccoli, anche per abituare. Vedi, nel mio caso è stato tutto veramente... cioè, è venuta da me questa curiosità, non ricordo neanche come. Io sinceramente, se devo dirti come mi sono avvicinato alla musica jazz, non ricordo. Fui incuriosito da un disco, se non sbaglio, all'inizio di Billy Cobham, che io ora è stato uno dei miei primi diciamo, sì, perché sì, assolutamente sì. Infatti l'altro giorno un ragazzo è venuto a scuola e mi ha fatto ascoltare, professore, conosce questo qua? Cavolo, c'è il vinile Spectrum, un disco fantastico di quegli anni. E allora, e poi da lì fu incuriosito, ma vediamo, ascoltiamo qualcos'altro, ascoltiamo da solo.
Sì, cioè, si fa così.
Però è un caso, ora magari che ci sono gli strumenti e i mezzi e la consapevolezza, magari aiutare i ragazzi a un ascolto diverso, ma non solo chi vorrà fare il musicista, perché conoscere altre realtà, altri suoni, apre la testa, apre le menti.
Guarda, ieri abbiamo intervistato, la Nicoletta De Rossi ha intervistato Michelangelo Mammoliti, che è uno chef stellato che si occupa di orto e di... No, si occupa di orto, io sto semplificando, ma ho sentito parlare della necessità di coltivare, di cucinare degli ortaggi senza stravolgerne la forma. E questo già mi ha messo di buon umore, perché dico, uno che comunque... Io non sono particolarmente amante della cucina, quindi l'idea che qualcuno abbia invece lo scrupolo di proporre un piatto dove il suo ego non lavora così tanto da deformare un astrago,
certo.
A me già piace. Poi ho citato Kandinsky. Allora, questa cosa, no, che fa sì che chiunque applichi un'attività integri un sapere più ampio, dà un valore che è incomparabile,
sì.
Che non è il citazionismo della, insomma, del dotto che si vuole esporre.
È la cosa che auguro, è quella proprio di conoscere sempre più. E ho detto e dico sempre che non si finisce mai, è come i numeri, cioè sono infiniti, la conoscenza non ha mai limiti. Perché una cosa che tu hai imparato 20 anni fa,
la puoi
riformulare, vederla sotto un altro aspetto. Perché...
Guarda, ieri guardavo Salgado, dopo un po' di zapping così, io zapping ormai con tutto, credo che devo stare attenta a non incrociare fin troppi mezzi, ma mi sono fermata e ho visto le magnifiche foto, che non ricordavo più, di questo fotografo, che mi ha commosso a tal punto che ho detto: caspita, non servono le parole. Cioè, quando quest'uomo ha fatto questa full immersion nella tragedia del Ruanda, poi dice: la mia anima si è ammalata, non io, e ho dovuto smettere. Allora lì quasi appunto ho detto: ma tu guarda la capacità, se dovessi definire l'opera di Salgado non riuscirei, perché è stato giornalista, è stato artista, è stato poeta, è stato... Quindi quando c'è la volontà di conoscere, secondo me le arti si fondono naturalmente.
Sì, più che anche volontà, unirei anche la sensibilità.
Quella aiuta,
è un po' quella, diciamo, che c'ha, cioè, forse l'artista c'ha.
Diciamo che rende un po' più faticoso il vivere, forse.
Bravissimo.
Diciamolo.
Bravissimo. Assolutamente,
insomma,
sì.
Qualche volta uno dice: cavoli, se io non avessi questa disponibilità all'ascolto,
certo,
la vita sarebbe meno faticosa.
Sì, questo va detto.
Va detto. Mentre lo dicevo mi sto commuovendo, quindi sono messa malissimo dal punto di vista della sensibilità dell'artista. E quindi, Francesco, mi ha fatto molto piacere
anche
incontrarti.
Tanto, come sempre.
E facciamo in modo di risentirci quando hai, per esempio, insomma, l'idea del futuro Lo Magistro CD.
Va bene,
ma senza, non tanto per condividere un gossip o una cosa, no, così, ma proprio un percorso.
Assolutamente.
Che magari così questa cosa aiuta anche molto di più a chi ascolta a conoscervi.
Assolutamente.
Va bene.
E grazie.
Allora, Radio Ross Brera, grazie Francesco Lo
Magistro. Grazie a voi, saluto a tutti gli ascoltatori e mi raccomando, sosteniamo questa radio che fa qualità e non tendenza.
Che bello, grazie Radio Ross, ciao.
Yeah, yeah, Scooby-Dooby-Wah, yeah.